Museo del Novecento a Milano compie 10 anni e si espande, farà parte dei 4 distretti che vedranno la riorganizzazione dei musei civici. Tutte le novità dall'assessore Del Corno. Chiudere in bellezza, aprire con coraggio, i progetti di Brera. E poi i libri, arte e post-storia. Conversazioni sulla fine dell'estetica e altro. Demetrio Paparoni ci illustra il suo libro nato dalle conversazioni con Arthur Danto. Altro libro, A cosa serve la storia dell'arte? Luca Nannipieri riflette sulla responsabilità sociale dello storico e del critico d'arte, sulle riforme auspicabili nella gestione del patrimonio artistico e culturale. E ancora Parma, capitale italiana della cultura 2020+21, non si arrende alle chiusure dei musei e propone visite virtuali con guide d'eccezione alle grandi mostre in corso. Buon anno nuovo e anche buon sabato. Bentrovati ai Girasoli, l'appuntamento con arti visive e beni culturali, e con me, Tiziana Ricci. Vi ricordo come sempre che dopo la diretta ci trovate in podcast con tutte le altre puntate nel sito di Radio Popolare. E non perdiamo tempo perché abbiamo tante cose, cominciamo a occuparci delle novità per i musei di Milano. Nei giorni scorsi è stato pubblicato il bando del concorso internazionale di progettazione 900+100 per la riconversione del secondo arengario in edificio museale. E allora sentiamo l'assessore. Il Museo del Novecento, assessore, ha compiuto 10 anni e vuole diventare più grande, più ampio, no? Si estenderà anche al secondo arengario, quindi al secondo complesso, diventerà un complesso unico, giusto?
Esattamente, questo è un progetto che in un certo senso era già presente quando venne prospettata l'idea di aprire il museo nell'attuale primo arengario. Io un paio d'anni fa lanciai però l'idea che fosse assolutamente necessario pensare a una disposizione museale più ampia e quindi anche a un utilizzo del secondo arengario. Ora questa idea è diventata realtà. Abbiamo fatto una delibera di giunta che di fatto ha predisposto il percorso per acquisire a funzione museale il secondo arengario. È stato lanciato il concorso di progettazione, un concorso internazionale, perché ovviamente La nuova funzione museale del secondo arengario richiede un progetto davvero adeguato, anche perché si sta pensando a come fare in modo che l'intero museo venga percepito come un unicum, anche se si tratta di due edifici che, diciamo, dal punto di vista proprio morfologico sono due edifici separati.
Mi spieghi come avviene la selezione?
Sì, avviene una selezione di progetti sulla base appunto di quelli che perverranno, e poi di fatto verrà incaricato un progetto tra quelli selezionati che sarà quello a cui verrà richiesta poi di entrare nella fase esecutiva. Ovviamente questo concorso internazionale utilizza la piattaforma che già è stata utilizzata in altri contesti dall'amministrazione di Milano, ed è una piattaforma partecipata con l'Ordine degli Architetti, quindi abbiamo, come si può dire, un controllo della qualità anche evidentemente di tutto il percorso concorsuale, che sicuramente porterà, credo, a un esito di alto livello.
Nelle intenzioni avete espresso questo, che ci sarà una rigorosa imparzialità.
Sì, beh, questo in un certo senso è sempre l'auspicio che si fa quando si fanno questo genere di concorsi. Chiaramente noi sappiamo che il primo arengario ha vissuto della progettazione molto importante e significativa di un architetto come Italo Rota.
Ed è stato
lo stesso Rota però anche a fornire, diciamo, delle linee guida per il concorso sul secondo arengario.
E quindi quali sono questi criteri?
Ma i criteri sono innanzitutto un ampliamento delle funzioni museali con un'attenzione particolare ad alcuni servizi considerati accessori ai musei, ma che oggi sono sempre più necessari, e questo in un'ottica di integrazione fortissima tra i due edifici. E questo è, credo, l'aspetto su cui si gioca un po' tutto, cioè come connettere il primo e il secondo arengario. Chiaramente l'ipotesi più avveniristica e anche, devo dire, più così di visione è quella di una passerella che colleghi fisicamente i due edifici. Chiaramente poi su questo bisognerà avere anche un parere della soprintendenza che eventualmente validi la progettazione. Sarebbe un segno fortissimo dal punto di vista proprio architettonico, che segnerebbe un ulteriore cambiamento e trasformazione dell'immagine che Piazza Duomo ha. Ma d'altra parte questo fa parte un po' della storia dei cambiamenti urbani, ci sono momenti di svolta in cui proprio le piazze, i luoghi della città cambiano decisamente volto.
Sì, e speriamo che la sovrintendenza dia i permessi, perché per esempio Palazzo Citterio per la sua risistemazione è fermo perché la sovrintendenza non dà il via libera. E vabbè, continuiamo a sentire l'assessore del Corno.
Questo 900 più 100, questo pezzo nuovo del museo, andrebbe a far parte del distretto Duomo, uno dei quattro distretti in città per i 20 musei civici. Allora, anche su questo vorremmo sapere di più, assessore.
Ma anche questa è un'idea che abbiamo lanciato un anno fa. Adesso, in questo anno di lavoro, abbiamo realizzato un vero e proprio piano strategico. Il piano strategico ha confermato l'individuazione di quattro distretti museali, che sono appunto Duomo, i Giardini di Porta Venezia, il Parco Sempione e la zona Tortona-Ansaldo. Stiamo pensando a come organizzare in maniera appunto organica questi distretti affinché ci siano forme di bigliettazione congiunta, di servizi accessori congiunti tra i vari istituti museali, e soprattutto la grande sfida in un certo senso è ripensare l'organizzazione stessa delle direzioni dei nostri musei in un'ottica che appunto vede da un lato una forte competenza manageriale per quanto riguarda la gestione dei distretti e delle politiche proprio dei distretti stessi, e una grande autonomia e ancora una volta qualità invece delle direzioni scientifiche dei singoli musei, grazie alla presenza, che è stata devo dire uno degli obiettivi raggiunti nell'arco di questi due mandati, di diversi conservatrici e conservatori di grandissimo livello che oggi sono di fatto l'anima scientifica, se vogliamo, della ricerca dei musei.
Ma quale sarebbe l'utilità concreta di definire questi quattro distretti? In pratica cosa succede? Perché poi sono musei che esistono già, hanno una loro vita, una loro politica espositiva.
Allora, non ci sarà ovviamente nessuna interferenza dal punto di vista della loro attività scientifica, ma si avrà una grande comodità, diciamo, dal punto di vista della comunicazione, dal punto di vista della strategia di bigliettazione congiunta, dal punto di vista della realizzazione di iniziative che coinvolgano anche altri partner del territorio. Noi vediamo che in molte città, insomma, ovviamente un esempio su tutti quello di Berlino, ma anche altre città europee si sono contraddistinte in questi anni proprio per la migliore organizzazione della loro offerta museale secondo l'ottica distrettuale. Noi crediamo che anche Milano sia pronta a fare questo salto e questo passaggio grazie anche proprio alla ricchezza della sua offerta museale.
Quindi quando i turisti torneranno troveranno dei pacchetti, delle agevolazioni?
Troveranno bigliettazioni congiunte, troveranno forme di comunicazione che comunicano appunto percettivamente il fatto di trovarsi in un distretto, ma non soltanto questo è rivolto ai turisti, io penso che questo sia rivolto molto ai cittadini che potranno vivere proprio l'esperienza dell'offerta museale appunto in un'ottica distrettuale che coordina molto anche la facilità di accesso. Noi sappiamo quante, fammi fare un esempio se vogliamo forse un po' banale ma che io penso sia significativo, tante sono le famiglie che visitano per esempio il Museo di Storia Naturale, sono tantissime, noi vediamo dei numeri impressionanti, ecco, poche di quelle famiglie sanno che a pochissime centinaia di metri c'è un museo straordinario come la Galleria d'Arte Moderna, perché in un certo senso non funziona tra virgolette l'ingaggio di un museo d'arte moderna per le famiglie come invece funziona ovviamente il Museo di Storia Naturale. Ma ovvio che in un'ottica distrettuale il fatto di avere lo stesso tipo di biglietto, il fatto di essere dotato di una mappa di orientamento nel territorio stesso potrà far nascere, io auspico, il desiderio e la spinta a molte famiglie che visitano il Museo di Storia Naturale di andare a vedere la Galleria d'Arte Moderna e acquisire così un altro pezzo importante di conoscenza dell'offerta artistica e culturale della città.
Sì, magari avere anche un biglietto unico, un'agevolazione,
certo.
No?
Certamente, la bigliettazione integrata certo. È un aspetto fondamentale.
Va bene, assessore, allora, ma cosa facciamo? Li riapriamo i musei a metà gennaio o no?
E purtroppo non è il comune che prende queste decisioni, sappiamo bene. Io ho formulato un appello che è stato pubblicato da una testata nazionale, Il Foglio, al ministro, in cui ho chiesto che si costituisca un tavolo tra governo e enti locali per definire insieme il calendario di ripresa di tutte le attività culturali. Speriamo che questa richiesta venga accolta e che presto ci si possa mettere al lavoro per fare appunto questo calendario.
ce lo auguriamo tutti quanti. Avete sentito? Ci sono delle novità dunque per i musei a Milano che diventano, fanno una proposta più seducente perché si abbassano i costi, ci sono i biglietti cumulativi. Insomma, ci sembra una cosa positiva. Vediamo poi se avrà le gambe. Ma soprattutto speriamo che riaprano questi musei, perché l'abbiamo detto tante volte, abbiamo anche sostenuto l'appello di Risaliti, il direttore del Museo del Novecento di Firenze. Sembrano essere i luoghi dove è meno facile il contagio, no? Se li paragoniamo ai supermercati, insomma, ingressi contingentati, mascherine, gel, poi ci sono i guardiani, i custodi che sono veramente attenti, per cui non fanno entrare più di, non so, 4-5 persone in grandi saloni, eccetera. Insomma, vediamo cosa succede a metà gennaio. Abbiamo sentito le novità per i musei civici a Milano e adesso vediamo cosa succede a Brera. Quest'anno, devastato dalla pandemia, è però servito a Brera per arricchire il museo della sua dimensione virtuale con Brera Plus, col documentario Performing Raffaello, dedicato alle celebrazioni dei 500 anni della morte di Raffaello, e la tessera gratuita che fino a marzo dovrebbe sostituire il biglietto che poi si pagherà per le visite in persona. Se le cose andranno per il meglio, il museo riaprirà il 15 gennaio con l'inaugurazione della nuova illuminazione nel cortile. Focus dell'anno che si apre saranno le celebrazioni di Dante alla Braidense e una grande mostra dedicata a Napoleone. Altra bella novità: Brera andrà in periferia a Greco e Greco andrà a Brera, c'è quindi un gran fermento di progetti e di idee. Infine, se la soprintendenza darà il via libera, partiranno i lavori per sistemare Palazzo Citterio, che ospiterà le collezioni del Novecento, compresa l'opera che ci sta tanto a cuore, l'opera di Bai, I funerali dell'anarchico Pinelli. Ma sentiamo il direttore James Bradburn. Direttore, chiudere in bellezza e aprire con coraggio. Aprire con coraggio, speriamo tutti a metà gennaio, verso il 15, se tutto va bene, Brera, come altri musei, riapre i battenti.
Sì, ma dicono, io leggo questo nella stampa, io spero veramente, vivamente, caldamente, che possiamo riaprire, perché abbiamo bisogno del nostro museo.
Senta, guardando al 2021, che speriamo si porti via questo brutto anno che abbiamo passato, voi avete in programma due cose importanti, mi pare, no? Una mostra su Napoleone e le celebrazioni di Dante con la Braidense.
Questo è l'anno dei 200 anni della morte di Napoleone e anche delle celebrazioni dantesche per tutto il paese. Abbiamo molto di più, abbiamo una bella mostra nella biblioteca su Napoleone, abbiamo e avremo nella biblioteca uguale gli incontri e dibattiti su non soltanto Dante, però le stesse idee d'esilio che infatti hanno forma del legame fra le due personaggi e l'esperienza d'esilio, e però anche abbiamo altre cose, abbiamo la celebrazione della donazione delle mappe di fantasia, la donazione fatta dai ingegneri Bassetti, abbiamo la celebrazione di una donazione importante alle cantorie artigianali, abbiamo una bellissima mostra nella biblioteca sulla collezione Adler dei libri per bambini sovietici. È un anno da prescindere le incertezze che abbiamo ancora, perché non possiamo immaginare che tutto questo momento passa veloce. Comunque abbiamo adesso l'esperienza di prevedere sia in presenza oppure ben sia online, quindi siamo pronti.
Lei ci ha parlato con entusiasmo anche nelle scorse settimane di Brera Plus, infatti abbiamo parlato di questo esperimento, di questo documentario Performing Raffaello. Come sta andando?
È sempre difficile per me di valutare direttamente.
Ma magari ha sentito qualche commento, non so.
Sì, certo, ovviamente le persone dicono tutte a me che è meravigliosa, che io credo, però ovviamente io, le persone non mi fermano nella strada per dire che non hanno piaciuto. Le statistiche sono incoraggianti, c'è una grande presenza di utenti e la cosa importante è che loro rimangono con la Brand Plus per molto più che normale, quindi non è soltanto un passaggio di alcuni secondi o minuti.
Il lato, tra virgolette, positivo di tutta questa vicenda di pandemia che abbiamo vissuto è che si è come allargata la fruizione del museo, quindi non possiamo venire di persona per adesso, però possiamo visitare il museo, possiamo approfondire con questa parte online, no? E poi c'è questo aspetto della tessera che ha sostituito il biglietto e sarà così fino a marzo, ha detto, vero?
Comunque, ma anche quando torniamo alla bella abitudine di pagare l'ingresso del museo, quando prenoto un biglietto riceve anche Brand Plus gratuito, quindi la tessera, l'idea di tessera non è temporanea, è permanente, quindi quando torniamo a pagamento il pagamento non sarà più per un biglietto che lascia accedere il spazio fisico, però per l'accesso e Brand Plus, virtuale e reale, quindi sarà sempre in tessera.
Si tornerà a pagare il biglietto d'ingresso, lei ci diceva, probabilmente a marzo, giusto?
Mi sembra che se tutto va bene, sì, in questo. Forse prima, però certamente non per le 15, però forse prima di marzo, dipende quanto possiamo mettere a posto tutti i meccanismi, perché le transazioni economiche sono più pesanti che soltanto le prenotazioni, però sì. Torniamo al pagamento.
E poi c'è un'altra iniziativa che penso insomma diventerà concreta con il prossimo anno, che è il rapporto di Brera con Greco.
Sì, Greco è un quartiere in vicino a Langa Bicocca, in questa zona che era un quartiere che era in un senso definito della ferrovia, era costruito fra diverse linee di ferrovia, però è una comunità importante, non è la periferia in sé, però non è il centro. È la prima iniziativa che abbiamo preso insieme con la comunità e con un gruppo che si chiama Avicità. Però non sarà l'ultima, vogliamo infatti sviluppare approcci lì che possiamo utilizzare per tutta la periferia.
Non ci sono ancora progetti concreti, ma fervono le idee, quindi nel corso dei prossimi mesi vedremo come si tradurrà questo rapporto di Brera a Greco e Greco a Brera, ve lo diremo, vi terremo informati. Adesso ci occupiamo di un libro, Arte e Poststoria, conversazioni sulla fine dell'estetica e altro. L'autore è Demetrio Paparoni e il libro è nato dalle conversazioni con Artur Danto. Demetrio Paparoni, saggista, curatore, è nato a Siracusa nel 1954, vive e lavora a Milano, è una delle voci più autorevoli della critica d'arte italiana. E Artur Danto, classe 24, è mancato a New York nel 2013, è stato professore emerito di filosofia alla Columbia University e critico d'arte del noto magazine The Nation, autore di molte pubblicazioni, l'ultima uscita postuma è Che cos'è l'arte? Edito da Giovanni Levi, è uscito nel 2014, e anche Demetrio Paparoni, autore di numerosi libri. Loro due hanno condiviso un marcato interesse per l'arte astratta degli anni 90 e la loro amicizia li ha portati anche a intrattenere un ricco epistolario, a registrare conversazioni che sono all'origine di testi che poi troviamo in questo libro che è uscito durante il lockdown e noi ne parliamo adesso e sono dialoghi molto molto interessanti. Allora, partiamo da una riflessione che troviamo nel libro e che ci introduce alla conversazione che avremo con l'autore Demetrio Paparoni. Allora, la riflessione. Per Artur Danto È nel Novecento, con le domande sull'arte sollevate dall'opera di Duchamp prima e dalle Brillo Box di Andy Warhol poi, che si è avverato quel che Hegel aveva predetto, cioè che la fruizione dell'opera, sempre più intrisa di filosofia, sarebbe stata affidata alla mente piuttosto che all'occhio. Allora ne abbiamo parlato con l'autore Demetrio Paparoni. Mi volevo fermare anche su un concetto che mi è sembrato molto interessante, dove vengono fatte delle considerazioni sul fatto che l'opera d'arte non è più fruita dall'occhio, ma è fruita con la mente, no? Quindi questo
perché
grande
interno significato.
Esatto. Secondo in queste prime pagine ci sono delle considerazioni proprio su questo cambiamento, su questo momento della storia dell'arte, per cui l'opera d'arte non è più fruibile con gli occhi, ma diventa una cosa filosofica, no? Concettuale, eccetera. E lì si analizza che cosa? Il ready made di Duchamp e i lavori di Andy Warhol.
Allora, le Brillo Box in particolare.
Esatto. Ecco, questo è un concetto molto interessante.
Allora, tanto si sofferma sulle
Perché
Brillo
tanta
Box.
Gente si domanda, ma che cos'è che definisce un'opera d'arte? Perché se viene riprodotta da Andy Warhol diventa opera d'arte, se invece la vedi al supermercato non lo è?
E Warhol si sofferma in particolare sulle Brillo Box di Warhol, che sono delle scatole di pagliuzze, quelle per pulire le pentole, che si trovano in tutti i supermercati americani. Lui ne fa una versione non in cartone ma in legno e serigrafato, è leggermente più grande, però è facile scambiare l'una per l'altra. La domanda che pone l'art, che pone Danto, è esattamente quello che stai dicendo tu, no? Perché l'opera di Warhol, cioè la scatola di Brillo Box di Warhol diventa opera d'arte, mentre la scatola che noi troviamo nei supermercati non lo è? E la risposta è che mentre l'oggetto di Warhol incarna un significato, le Brillo Box che tu trovi nei supermercati altro non sono che delle scatole che servono a contenere praticamente queste pagliuzze che poi le donne americane usavano. Quella è una scatola e basta, non incarna nessun significato, cioè è un contenitore di altre scatole di Brillo, no? Mentre la scatola di Warhol incarna tanti significati, perché che cos'è la comunicazione, per quale motivo quelle scatole sono fatte in quel modo per cui attirano l'attenzione della gente piuttosto che altri prodotti, che cos'è la società di massa, cosa sono i beni di consumo, cos'è quella che noi chiamiamo oggi, diciamo, la società dello spettacolo e così via. Cioè, l'opera di Warhol incarna quel significato lì e lo introietta all'interno del sistema dell'arte, tant'è che c'è un riferimento a Duchamp. Quell'altra scatola è una scatola e basta.
E invece il ready-made di Duchamp?
Ma la differenza è sostanziale. La differenza
spieghiamo per gli ascoltatori, ci riferiamo all'urinatoio, alla fontana in pratica, no?
Sì, che Duchamp ruota e lo cambia... poiché inverte il flusso dei liquidi, praticamente trasforma l'urinatoio in una fontana. Ma la differenza è sostanziale, perché mentre Warhol prende un oggetto e lo ripropone così com'è, Duchamp interviene sempre sull'oggetto, per esempio l'urinatoio, vedi, viene capovolto. No?
Lo decontestualizza in pratica.
Non è che lo decontestualizza.
Gli toglie il significato. Sì.
Gli toglie il significato originario e gliene dà un altro. Ah, sì. E gliene dà un altro. Mentre l'operazione di Warhol è apparentemente passiva. Cioè, così è, così te lo mostro. Non va dimenticato che Warhol non si limitò a fare le scatole di Brillo, ma fece anche tantissime scatole di tantissimi altri prodotti. Poi quelle
insomma,
di Brillo hanno avuto
più senso. Filo rosso era sempre quello del consumismo, no? Questo sguardo.
Sì, cioè, era un momento in cui la società americana stava cambiando e quelle opere incarnavano perfettamente questo processo di cambiamento in atto nella società americana. E lui dice, lì quello è il punto estremo del pensiero di Hegel sulla morte dell'arte, perché Warhol mette quest'opera proprio diventa quasi un momento diciamo un momento limite, no? Cioè, cosa puoi fare tu più che prendere un oggetto e riprodurlo identico, e per cui l'occhio praticamente lo confonde. L'occhio confonde l'originale con la copia. E quello è veramente un momento limite, perché l'occhio confonde le due scatole, però una incarna un significato, l'altra è semplicemente un contenitore di
Senti, ci siamo fermati su questo aspetto, e poi il libro che altri argomenti affronta?
Ma guarda, allora, questo libro nasce dalle nostre conversazioni. E io a quel tempo dirigevo una rivista che si chiama Tema Celeste, e per cui ogni tanto gli scrivevo, gli dicevo: senti, ma ti va che ti mando delle domande e tu rispondi? Per cui ci scambiavamo queste fax, domanda e risposta, ma parlavamo di tutto, parlavamo del cinema, parlavamo della danza, parlavamo di come è cambiata la scena dell'arte, parlavamo dell'appropriazionismo.
Di che anni stiamo parlando?
Stiamo parlando degli anni, fine anni 80, inizi anni 90. E poi questa cosa, diciamo, inizialmente non è nata come l'idea di fare un libro, poi un po' avanti nel tempo io gli dissi: ma perché non ne facciamo un libro? E lui disse: sì, facciamone un libro, però nel frattempo è andato ad ammalarsi, e poi ne abbiamo fatto un'ultima che era molto lunga, per Art China, che infatti è pubblicata nel libro per la prima volta in italiano, perché era stata pubblicata solo in cinese su Art China, e dove lui mi scrisse un'email che io mi ricordo ancora, e mi disse: guarda, io questa cosa la faccio con te, ma sappi che le mie forze mi stanno abbandonando. Per cui abbiamo lavorato, poi io andai a New York a trovarlo, abbiamo anche corretto un po' di bozze insieme. Poi quello che è successo è che lui è morto, e quindi questo libro si è arenato. E
si è arenato, ma tu l'hai ripreso in mano e adesso
io devo dire
so che ti è particolarmente caro.
Mi è particolarmente caro perché mi è caro assurdanto, e comunque, sai, ti devo dire una cosa che capisco che può sembrare un po' buffa, no? Perché stiamo parlando di uno dei critici più riconosciuti e più consacrati del mondo. E quando io lavoravo con Danto, quando facevamo le cose insieme, no? Io sono tra l'altro stato anche il suo primo editore italiano. Io vivevo tutto questo con estrema naturalezza, cioè, capito, non è che pensavo di stare accanto a Mick Jagger, no? Pensavo di stare accanto ad uno che faceva il mio lavoro, e lo faceva in maniera geniale. Non vorrei essere frainteso, non è che non riconoscessi la sua grandezza, ma tutto avveniva con una grandissima naturalezza. E quando io poi mi sono ritrovato a scrivere la prefazione a questo libro, che la prefazione è lunga e introduce le idee, spiega le idee di Danto, spiega anche la mia visione dell'arte, allora lì io, man mano che lavoravo su di lui, mi rendevo conto sempre di più che praticamente frequentavo un gigante, andavo a vedere le mostre con un gigante, ma era come uscire con un amico e basta, no? Questa cosa mi ha ricordato un'intervista, adesso che tu me ne parli così, mi ha ricordato un'intervista che ho letto una volta. Io avevo da ragazzo molto i King Crimson, no? Li adoravo. E per me Robert Fripp era il più grande chitarrista del mondo, cioè era proprio il massimo. E lì lessi un'intervista una volta di un musicista che lavorava con, che aveva inciso dei brani con Robert Fripp, e quindi l'intervistatore gli disse: senti, ma cioè, che effetto fa, insomma, lavorare con uno come Robert Fripp, no? Cioè, ma non ti faceva impressione? E quello rispose: dice, ma sai, il Fripp poi alla fine spesso veniva a dormire a casa mia, e sai, tu ti svegli la mattina, te lo trovi lì in mutande mentre si sta facendo un caffè,
lo ridimensioni.
E alla fine, sì, cioè, alla fine no. Ecco, adesso è chiaro, parliamoci chiaro, non è che io sto dicendo che ho visto tanto in mutande, perché non è così, che l'ho visto solo in calzoncini corti, però
no, hai visto il lato più confidenziale, insomma, più...
Diciamo che ho vissuto tutto questo con estrema naturalezza, e questo oggi mi rende molto orgoglioso di questo rapporto, sì.
Abbiamo sentito Demetrio Paparoni, autore, con Arthur Danto, visto che il libro è nato da queste conversazioni e da questo scambio epistolare, Arte e Post-Storia. È un libro, secondo me, di grande interesse e anche entusiasmante come lettura se amate l'arte, se siete interessati a queste riflessioni, perché vi si aprono, sono illuminanti, ecco, secondo me. Allora, arte e post storia, conversazioni sulla fine dell'estetica e altro, edito da Neri Pozza, Demetrio Paparoni e Arthur Danto. Ora ci fermiamo un istante per la pubblicità e poi andiamo a vedere che cosa ci riserva Parma, capitale della cultura italiana. Sarebbe 2020, ma più 2021. Eccoci alla seconda parte dei girasoli. Come vi dicevo, adesso andiamo a Parma, perché con la Parma Card, che è lanciata al prezzo eccezionale di 5 euro, perché solitamente costa 15, sarà possibile visitare le mostre di Parma, capitale italiana della cultura. Questo periodo di lockdown non ha fermato il motore di Parma, capitale della cultura, e appunto nonostante musei, siti storici, archivi, teatri, tutto chiuso, le grandi mostre apriranno le loro porte virtualmente sul portale parma2020.it, 2020 scritto in cifra, e anche sull'app di Parma 2020 più 21 ai possessori di Parma Card. Ed è l'iniziativa, si chiama Cultura Aperta. E noi ne parliamo con Ezio Zani, che è il direttore del Comitato Parma, Capitale della Cultura.
Allora, noi abbiamo fatto questa riflessione, cioè come il lockdown e tutto questo stato emergenziale che lo segue possano cambiare il nostro modo di concepire un evento culturale e godere, fruire di un evento culturale. E quindi abbiamo cominciato ad approfondire quello che il meglio che la tecnologia metteva a disposizione, e abbiamo quindi trasportato dentro dei video in realtà immersiva, lo spettatore dei quali può vedere girando su se stesso a 360 gradi e quindi avendo l'impressione di trovarsi esattamente al centro dell'ambiente in cui il video viene filmato. Abbiamo quindi pensato di portare tutta la nostra produzione, non solo un'opera o un evento, tutta la nostra produzione in realtà immersiva, caricando ogni mostra che era stata aperta e che ahimè poi era andata in shutdown a novembre, con questa esperienza nuova che noi abbiamo chiamato Cultura Aperta, sì, e che permette a chiunque, dal telefonino o dal PC, in qualsiasi luogo, di godere di tutte le nostre mostre. Abbiamo caricato le prime quattro, le principali, che sono Ospitale,
quella la curata mostra da Studio Azzurro.
Allora, Ospitale, curata da Studio Azzurro, e il narratore di, all'interno di questo video, è San Giorgi, che è proprio il curatore della mostra.
Leonardo,
perché questi video,
sì,
di Leonardo San Giorgi. Il bello di questi di questa esperienza è che tu riesci ad essere al centro della mostra, dell'ambiente, del luogo in cui il video viene filmato, accompagnato da un relatore d'eccezione. Ma mentre lui parla, tu puoi girarti, guardare in alto, in basso, a destra, a sinistra, dietro di te, e quindi godere di tutto l'ambiente circostante, come se tu fossi dentro una comitiva in una visita tu per tu con il curatore della mostra.
Quando aveva inaugurato questa mostra, Ospitale, il futuro della memoria, la più grande installazione di Parma 2020, che come dicevamo è scaturita dall'immagine di Studio Azzurro, racconta verrà raccontata da Leonardo San Giorgi di Studio Azzurro. Noi l'avevamo intervistato, io vi voglio proporre qualche istante di quell'intervista.
Un omaggio all'ospedale vecchio, che appunto in passato si prendeva cura dei cittadini parmigiani, e questa volta invece sono i cittadini che si prendono cura di questa architettura emblematica ed è legata molto alla storia della città.
Allora, voi come la raccontate questa architettura e che cosa diventerà? Perché forse già nella vostra installazione si racconta il futuro, no? Perché il titolo è Ospitale, il futuro della memoria.
Esatto, come appunto immaginare ciò che è accaduto in un ciclo virtuoso anche per le generazioni presenti, ma soprattutto quelle future. Devo dire che il progetto ospitale è un progetto di avvicinamento, no? Nel senso che è stato pensato proprio per far partecipi i cittadini di Parma ai lavori che stanno avanzando a pieno regime per la realizzazione del museo archivio della città.
Sicuramente questa è una delle mostre, delle installazioni più interessanti, con raccontata, come avete sentito, noi vi abbiamo dato un frammento da Leonardo San Giorgi di Studio Azzurro, che ha curato questa installazione. Ma continuiamo a sentire Ezio Zanni, il direttore del Comitato Parma Capitale della Cultura, perché avete sentito ci sono altre mostre che si possono visitare virtualmente.
Quindi Leonardo San Giorgi per ospitale, Arturo Carlo Quintavalle, un monumento della storia dell'arte,
sì,
per i mesi di Benedetto Antelami all'interno del Battistero. E guardate, ci sono tra l'altro all'interno del filmato delle riprese fatte in luoghi inaccessibili dove pochissime persone erano mai state, così come nell'intradosso della cupola,
sì,
del Battistero. E quindi un'esperienza assolutamente unica.
Sì, bisogna dire che queste soluzioni sono veramente molto interessanti, perché un po' di giorni fa abbiamo parlato anche di un viaggio simile nelle chiese dei Rolli di Genova, e lì effettivamente c'è la possibilità di vedere degli affreschi, dei punti,
sì, certo,
in volte sono così alte che a occhio nudo non si potrebbero assolutamente ammirare in quel modo. Quindi è un'opportunità molto bella questa.
E noi abbiamo pensato che questo modo di concepire l'evento culturale in verità debba proseguire anche quando l'emergenza sarà cessata. Così faremo noi, ma credo che tanti ci seguiranno ogni volta che, anche perché poi alla fine i costi sono più contenuti di quanto uno non possa ritenere, ogni volta che produrremo un evento culturale, una mostra, faremo anche il video immersivo in modo che chiunque, magari perché uno che è in Wisconsin non può godere della bellezza di sentirsi al centro del Battistero del Duomo di Parma, circondato dalle sculture dell'Antelami, o all'interno di Palazzo Tarasconi vedendo i dipinti di Ligabue, perché noi abbiamo caricato quindi l'ospitale, Antelami, Ligabue e Vitaloni, con Vittorio Sgarbi che fa da redattore, e la mostra su Magnani Rocca, la Fondazione Magnani Rocca, in cui il relatore è Stefano Roffi, che è il direttore scientifico e il curatore della mostra.
Sì, un critico d'arte, certo.
Questo luogo strepitoso, è la Freak Collection della natura padana, io di solito dico.
Sì, questa è un'ottima idea, perché per esempio lei cita Brera, se non sbaglio, no? Brera e
allora,
anche la National Gallery.
Allora, noi abbiamo visto in giro per il mondo,
sì,
per l'Italia, per l'Europa, ci sono... Chiaramente, cioè, non è che noi siamo dei geni che siamo venuti fuori con un'idea unica. Ci sono state diverse,
sì, esperienze.
Quello che mi piace di dire è che nessuno ha pensato di caricare tutto il patrimonio espositivo e culturale di una città, di una realtà, in realtà immersiva. Perché, ad esempio, Brera ha fatto una cosa bellissima.
Per farmi Raffaello, certo.
Sullo sposalizio della, sì, Vergine. Quindi c'è Bradburn, che anche lì è un relatore d'eccezione.
Sì, però la cosa che volevo dire io è che questo lockdown, per esempio nell'esperienza di Brera, ha fatto sì che si ampliasse la parte virtuale del museo, per cui il direttore appunto ci diceva che anche un domani, quando il museo sarà aperto, si mantengono vivi e ricchi entrambe le dimensioni, quindi la dimensione virtuale e la dimensione
fisica. È quello che dicevo, noi,
certo.
Io credo, insomma, ci sono alcune cose che, pur nella assoluta negatività di questa esperienza, rimarranno e diventeranno un patrimonio condiviso, ad esempio le riunioni virtuali, io le detesto, però alla fine in alcune situazioni sono molto comode. Io immagino che continueremo a farle anche quando l'emergenza sarà cessata, ovviamente non rinunciando al piacere di incontrare una persona vis-à-vis.
Sì.
E anche questo modo quindi di concepire l'evento culturale, di renderlo fruibile, perché poi noi abbiamo caricato queste mostre, 4, diventeranno 12 o 13 entro la fine di gennaio,
che
abbiamo chiamato cultura aperta, perché chiunque vi può accedere scaricando la Parma Card.
Ecco, infatti io volevo arrivare lì, però per accedere bisogna avere la Parma Card, 5 euro, giusto? 5
sì,
euro.
Noi abbiamo dunque la Parma Card costava 15 euro sì. E per chi l'avesse acquistata entro il 31-12 e sarebbe costata 21 euro nel 2021. Noi però, a fronte di questa emergenza, abbiamo deciso di abbassare il prezzo a una quota simbolica, costa come una rivista, uno può prendere sì. una bella rivista di viaggio o di arte, costa 5 euro, invece con 5 euro compra la Parma Card che dura fino al 31 dicembre 2021, da tutta una serie di privilegi e vantaggi, diciamo chiamiamoli fisici, per chi poi verrà a Parma, sconti nei ristoranti, eventi dedicati, biglietti ridotti alle mostre.
Quindi diciamo, per invogliare anche un po' di turismo, un po' di...
Sì, questo lo strumento Parma Card è stato pensato per questo. Noi adesso invece lo strumento Parma Card in questo periodo è anche quello che ti permette di accedere a tutte le mostre caricate in realtà immersiva, perché ogni mostra è almeno 30-40 minuti veramente a tu per tu col relatore, e poi la Parma Card vale comunque fino al 31 dicembre dell'anno prossimo.
Sì.
E l'abbiamo ridotta a un prezzo, credo che sia insomma simbolico, questo per permettere, e lo dico in una radio che è Radio Popolare, quindi mi sento esattamente nel luogo migliore per poterlo dire, permette a chiunque, come deve essere,
giusto,
di poter fruire della cultura.
Io la ringrazio, Ezio Zanni, che ricordiamo è il Comitato per Parma
Sono
Capitale.
Il direttore del Comitato per Parma 2020. Ovviamente vi invitiamo tutti a visitare sul sito parma2020.it, dove voi vedrete caricato tutta la nostra attività, dove potrete scaricare la Parma Card. Ovviamente c'è il sito e c'è l'app, che può essere scaricata sul telefonino, sono paralleli questi due strumenti, e però vi aspettiamo a Parma non appena riapriremo.
Quello è importante, perché io le mostre ho avuto la fortuna di vederle dal vivo, insomma, il viaggio virtuale serve a preparare, a incuriosire, ma l'energia e l'entusiasmo che danno le opere dal vivo, insomma, quello... è irripetibile.
Bene, allora hasta la vittoria e buon anno a tutti gli ascoltatori di Radio Popolare.
Grazie direttore, salve.
Corbi lasso monte calo simi a fursti mala
aba la ma risti cota stock war instigator rota solci solci mi mi tanto solci tanto costa bravo a la mi dai no ma caccia.
E risarciamola un po' questa povera Parma Capitale, che è capitata, Parma Capitale Italiana della Cultura, in un anno devastato dal Covid. E chiudiamo questa puntata con un altro libro. A cosa serve la storia dell'arte? Se lo domanda Luca Nannipieri. Luca Nannipieri è un critico e storico dell'arte, ha pubblicato con Schirà I capolavori rubati nel 2019 e Raffaello del 2020, e noi ce ne eravamo occupati. E si domanda anche perché abbiamo il patrimonio artistico più statalizzato e meno valorizzato d'Europa. Allora, è un libro interessante, perché le domande che vengono poste sono: a che cosa serve la storia dell'arte? Qual è il compito dello storico dell'arte? Perché si conservano manufatti, opere? Che cosa muove comunità e popoli quando preservano oppure distruggono, come purtroppo è capitato, i simboli e le testimonianze ricevute dal passato? E l'autore, Luca Nannipieri, riflette sulla responsabilità sociale dello storico e del critico d'arte, e questo è molto interessante e lo sentirete anche nella nostra conversazione.
La storia dell'arte serve a mettere in discussione l'ovvio, ciò che noi abbiamo attorno. Noi nasciamo, cresciamo e ci educhiamo vedendo chiese, palazzi, piazze, giardini e pensiamo che quello sia l'ovvio del nostro vivere. In realtà quelle architetture, strutture, affreschi, musei, gallerie sono la stratificazione di una secolare, millenaria civiltà che lo storico dell'arte non solo deve cercare di far conoscere, comprendere, ma indirizzare tutti quanti i cittadini a una maggiore condivisione, a una maggiore, perché il patrimonio è cosa nostra, non è dello Stato, non è dell'Europa, non è del mondo intero, il patrimonio ci appartiene in quanto figli del patrimonio. E quindi a cosa serve la storia dell'arte? A questo, a mettere in discussione ciò che vediamo.
Ecco, quindi anche a rendere consapevoli i cittadini della ricchezza, del valore del loro patrimonio, perché a volte, come diceva lei, passiamo davanti a un palazzo, a una chiesa o anche un'opera d'arte senza renderci conto del grandissimo valore che ha, vero?
Oltre al valore oggettivo dell'opera esiste anche il valore relazionale, cioè che quelle opere lì, quelle architetture, quelle piazze, quelle statue si sono succedute nel corso dei secoli e sono legate a noi da un filo amniotico, sono il nostro sangue, sono la nostra memoria, sono la nostra identità, quindi non sono soltanto opere che vediamo quando apriamo i libri di storia dell'arte, i manuali degli stili, ma sono ciò che compongono quello che siamo. Quindi il compito dello storico dell'arte è, come lei diceva, prendere, rendere consapevoli i cittadini che ciò che hanno attorno lo hanno ereditato dal passato, ma alla fine spetta a loro poi portarlo con consapevolezza, conoscenza e ardore nel futuro ai loro figli.
Ecco, mi ha colpito molto il fatto che cita tra alcuni storici dell'arte, Palma Bucarelli, Franco Russoli e Fernanda Wittgens, di cui ci siamo occupati anche di recente perché è uscito un libro bellissimo, La Lodola, che è il racconto della sua vita, fatto da Giovanna Ginex, molto bello. E lì si vede proprio come questi storici dell'arte, mossi dalla passione, veramente hanno salvato dei tesori, perché possiamo dire, grazie a Fernanda Wittgens e anche a Modigliani, che abbiamo il Cenacolo così come sta, abbiamo Brera, che si è riaperta dopo la guerra. Insomma, hanno una funzione grandissima questi direttori consapevoli.
Quello che scrivo nel mio testo, il critico d'arte, lo storico dell'arte non è soltanto colui che fa la storia, che ti dice lo stile, i secoli, le scuole dei quadri. Il critico, lo storico dell'arte è colui che fonda dei luoghi, colui che li fa nascere nella collettività, colui che crea e dà consapevolezza alle persone dell'importanza di un museo civico, di un museo nazionale, di un museo anche di quartiere. Questo è il compito dello storico dell'arte, essere un fondatore, come lo sono state le persone che lei prima diceva, a Brera, ma posso dire anche del soprintendente Pasquale Rotondi, che durante la Seconda Guerra Mondiale salvò molti dei capolavori che Brera possiede insieme ad altri musei italiani dai bombardamenti e dalla ferocia della guerra. Insomma, sono persone che non si sono limitate soltanto a guardare la storia dell'arte e a cercare di scriverne qualche commento, perché sennò così sarebbe irrilevante a livello della società. No, questi hanno deciso di cambiare i luoghi del loro vivere e di creare importanza attorno a questi luoghi stessi, ed è il motivo per cui poi a distanza di decenni dalla loro vita siamo qui anche, come nel caso che lei ha detto prima, a scriverne giustamente dei libri in memoria, in riflessione.
Io ho trovato interessante questo libro anche perché è un libro politico. In un capitolo si affronta proprio la questione della riforma legislativa per il patrimonio culturale. Quello è interessante perché lei fa una riflessione sul ruolo dello Stato e su quello che dovrebbero avere le varie associazioni, gli enti locali e anche i privati.
Esatto, l'articolo 9 della Costituzione dice che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e tutela del patrimonio storico-artistico, e la Repubblica non è lo Stato. Ci fu una lunga discussione in seno alla Costituente, e alla fine vinse questo lessico, la Repubblica. La Repubblica è anzitutto l'insieme dei cittadini, i corpi sociali a cui danno vita, e poi le istituzioni di qualunque ordine e grado tenute a mantenerle. Ma l'insieme dei cittadini, cioè devono essere i cittadini che anzitutto attraverso il loro organizzarsi in associazioni, cooperative, aziende, fondazioni, consorzi, lavorano, capendo l'importanza di questi luoghi, lavorano per crearne economia, stipendi, ricerca, conoscenza, finché è, ed è il motivo della mia proposta di riforma, finché è lo Stato che dall'alto tutela e gestisce il patrimonio, noi avremo una struttura esterna alle nostre volontà che decide il futuro di questi luoghi, e vediamo invece che finora vengono gestiti molto male. Se si tolgono quelli a massima diffusione turistica, perlomeno nel pre-Covid, vediamo molti siti archeologici
abbandonati,
musei in cui non vanno nessuno.
Sì, però, volevo farle notare questa cosa: è proprio recente la questione della Villa Reale di Monza. Lì c'era un consorzio che se ne occupava, e però non ha funzionato il rapporto tra l'istituzione e il privato che si doveva far carico della gestione. C'è stata, insomma, ci sono stati dei dissapori, delle incomprensioni, i soldi che dovevano arrivare non sono arrivati.
È perfettamente prevedibile, perché finché la legge rimane questa, tu hai dei privati che sono disincentivati ad investire, perché non è permesso di far loro in gran parte quel profitto, che sembra una parola orribile, no, molto bella quando si parla di vaccini, per cui basta che arrivino i vaccini così ci vacciniamo, poi le società produttrici possono farci tutti i soldi che vogliono, ma lì c'è un'emergenza nazionale, giustamente, per cui non ci si ragiona nemmeno. Quando invece si parla di patrimonio storico-artistico, la parola profitto sembra quasi una parola diabolica, molto meglio lo Stato e il volontariato. No, invece, se le leggi cambiassero in modo tale che, salvaguardando l'interesse pubblico,
ecco, questo è un punto importante. Questo qui è un punto importante, però.
Ma perché, è fondamentale, però.
No, sa perché? Perché è recente anche la questione della Carta di Catania, cioè dove va bene valorizzare le opere del patrimonio artistico, culturale, però ci sono dei limiti, perché infatti c'è stata un po' una rivolta, perché questa Carta di Catania prevedeva che alcune opere venissero esposte nei negozi, che ne so, nelle vetrine, negli hotel, e allora lì chi garantisce la tutela? Insomma, è un rapporto delicato col privato, perché farci soldi va bene, ma...
Il privato chi sono? Il privato sono dei liberi cittadini che devono essere mossi dalla legge a perseguire i loro desideri e i loro profitti, come è lecito, come fa un imprenditore, come fa un idraulico, come fa un elettricista e come fa un chirurgo, ma ovviamente avendo dei limiti che vengono dati da una normale tutela, che quella sì deve, diciamo, rimanere a gestione pubblica, che però non può essere sovraordinata come oggi su qualunque cosa, per cui, se lei vede, gran parte dei proprietari di ville e dimore storiche sanno benissimo che il possedere un bene monumentale spesso è più una rimessa che un desiderio, un investimento. Ecco, finché rimarranno queste dinamiche, noi avremo un patrimonio attrazione pubblica che sarà, dove c'è il turismo, molto seguito, dove non c'è il turismo, visitatori molto marginali o residui, e poi avremo un patrimonio privato che, dove c'è il turismo, fanno affari anche selvaggi, dove non c'è il turismo sono alla canna del gas, come molti proprietari di ville e dimore storiche che non sanno come portare avanti il patrimonio che hanno di ville, di palazzi affrescati, di saloni affrescati, se non ci generano attorno delle rendite, perché poi questa bruttissima parola che non ci fa schifo quando entriamo a fare la spesa e ci torna naturale pagare, quando entriamo in farmacia e ci torna naturale pagare, quando si parla del patrimonio nascono tutte invece le remore possibili, perché sembra che la parola guadagno, profitto o sembra il demonio assoluto.
Quindi in realtà, secondo lei che cosa andrebbe come andrebbe cambiato? Non so, un punto o due importanti da cambiare?
Il codice dei beni culturali, che è legge attuale, va interamente rivisto per dare più libertà assoluta alle libere aggregazioni dei territori e toglierla ai poteri e agli uffici delle soprintendenze e dei ministeri, e assolutamente dei ministeri. Qui abbiamo molte azioni che sono bloccate nelle capacità di guadagno di giovani interi. Abbiamo due generazioni almeno di precari a vita che non riescono né a essere assorbiti dall'apparato pubblico, perché è pachidermico, perché è lentissimo, perché è faraginoso, perché è burocratico, perché non fa nuovi concorsi, perché la politica non ci investe. Dall'altra parte abbiamo i privati che sarebbero pronti, quelli più attenti ovviamente, a dare vitalità economica a questo patrimonio, che però sono disincentivati, perché se poi devi spostare un chiodo hai bisogno dell'autorizzazione del soprintendente, il quale non c'è, lo manda il vice soprintendente, il quale non c'è.
Vi fa venire in mente la vicenda di Palazzo Citterio, che è ferma perché la soprintendenza non dà il via ai lavori di sistemazione degli spazi espositivi.
Noi abbiamo qui una situazione che a Palazzo Citterio o in altre sono l'epifenomeno, cioè la punta dell'iceberg, ma se si va sotto entriamo nei vari territori, nelle varie province, nei vari comuni, andiamo fuori da Milano, quindi nella città più produttiva d'Italia, e andiamo, per non parlare poi del sud Italia, lì arriviamo a casi quasi da drammaturgia pirandelliana, in cui appunto non si muove nulla perché l'ufficio non ha quel timbro che deve essere messo, e in assenza di questo timbro dell'apparato pubblico tutto è fermo, tutto è bloccato.
Insomma, la burocrazia è ovviamente qualcosa andrebbe cambiato, però ci sarebbe da discutere sul rapporto tra pubblico e privato, perché secondo me ci devono essere dei paletti e delle criteri, delle norme ben precise per garantire sì, che venga attuata la valorizzazione, ma grandemente difesa la tutela soprattutto del patrimonio pubblico, insomma. Però sono argomenti molto interessanti. A cosa serve la storia dell'arte? Abbiamo sentito l'autore Luca Nanni Pieri, edito da Schirà, il libro. Allora, io sono addirittura d'arrivo, però vi ricordo che c'è la tessera di Radio Popolare, tessera 2021, e trovate tutto nel sito di Radio Popolare, e potete sostenere la radio se ritenete che sia un progetto di cui fate parte anche voi. Magari siete già abbonati, strabbonati, mattonati, eccetera, però la tessera è un regalo in più, e non lo so, ma ho sentito dire che porta anche fortuna. Quindi mai come quest'anno ne abbiamo bisogno. I girasoli termina qui. Un saluto da Tiziana Ricci. Ancora rinnovo gli auguri di buon anno nuovo a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. E ci sentiamo sabato prossimo, sempre dalle 12 all'1. Ciao a tutti.